Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Oggi è martedì 26 agosto, sono le 9, 5 minuti e 13 secondi in questo momento e inizia così il mio periodo di conduzione a Pagina 3. Ne approfitto per salutare Nicola La Gioia che mi ha preceduto in questo periodo di conduzione. Ma noi iniziamola immediatamente la nostra puntata e lo facciamo partendo dal Foglio che oggi a Pagina 3 pubblica un articolo molto interessante di Mehdi Hasan. Mehdi Hasan è il direttore della sezione politica dell'Huffington Post inglese, fra l'altro anche un presentatore della rete televisiva Al Jazeera. Ecco, già questo elemento forse ci può far capire dove stiamo andando. Cioè, si prova a ragionare, prova a farlo questo articolo di Mehdi Hasan che il Foglio pubblica, ma che è apparso nell'edizione online della New Republic, un articolo intitolato «Cosa ordinano su Amazon», quindi il sito di libri più diffuso, più importante del mondo, «i jihadisti prima di andare in Siria, i volontari inglesi del califfato a ripasso di Islam, perché a spingerli, più che il Corano, sono le vite patetiche». Ed è un articolo interessante perché ci consente di entrare nel grande romanzo di formazione, lo dico con una evidente ironia, dei terroristi. Quali sono quindi le influenze culturali che si hanno? E qual è quindi un articolo che ci consente quindi di fare la tara tra quello che noi presumiamo sia, come dire, il sottobosco culturale dei terroristi e quello che è in realtà la loro formazione. Ma vediamo cosa scrive Mehdi Hasan in questo articolo uscito su New Republic, ma che oggi il Foglio ripubblica. Indovinate quale libro i due aspiranti jihadisti Yusuf Sarwarf e Mohamed Hamed hanno ordinato online su Amazon prima di lasciare Birmingham per la Siria lo scorso maggio. Hanno ordinato una copia delle pietre miliari dell'islamista egiziano Sadid Qutb? No. Oppure magari i messaggi al mondo, l'analisi completa dei discorsi di Osama Bin Laden? No, neanche questo. Sarwar e Hamed, che si sono dichiarati entrambi colpevoli di reati legati al terrorismo il mese scorso, hanno comprato Islam for Dummies e il Corano for Dummies. Dummies è un termine anglosassone per dire proprio imbranati, testoni. Quindi hanno delle guide per imbranati e per testoni al Corano e all'Islam. Ecco, i terroristi che nella loro ricerca dell'autenticità massima hanno combattuto. Non c'è migliore prova del fatto, continua a scrivere Mehdi Hasan, che quei 1400 anni di religione islamica abbiano poco a vedere con il moderno movimento jihadista. I giovani uomini che traggono piacere sadico dagli attentati esplosivi e dalle decapitazioni possono anche giustificare la loro violenza con la retorica religiosa. Si pensa al killer Lee Rigby, che urlano Allah Akbar al loro processo, alla decapitazione da parte dello Stato islamico del giornalista James Foley, presentata come parte della guerra santa, ma non è il fervore religioso a muoverli. Ecco, questo è il punto di questo articolo molto interessante di Mehdi Hasan, che è un articolo controinduttivo. Abbiamo altre percezioni normalmente, altri pregiudizi quando proviamo a interpretare una realtà complessa e difficile come quella del terrorismo. Fra l'altro mi fa venire in mente un libro molto bello di Jan Buruma, un altro importante studioso di politica estera, uscito credo ormai quasi una decina di anni fa, lo pubblicò in Italia in Audi, intitolato Occidentalismo, dove Jan Buruma, analizzando le radici del terrorismo islamico, le andava poi a ritrovare per esempio nei terroristi nichilisti russi, Nechev, andava a rileggere Memoria del sottosuolo di Dostoevskij, insomma in quel nichilismo lì orientale un po' russo, Buruma vedeva degli elementi importanti. Ecco, nel nichilismo occidentale vede degli elementi importanti, anche se utilizzo il termine nichilismo che ha significati ben altri significati e ben altre conseguenze culturali, ovviamente l'uso nella sua semplificazione anche giornalistica di questo, mi scuso. Ma continuiamo a vedere cosa scrive Mehdi Hasan in questo articolo uscito oggi sul Foglio. Nel 2008, un report sul radicalismo preparato dall'unità di scienze comportamentali del MI5, cioè i servizi segreti interni inglesi, fu fatto trapelare dal Guardian. Rivelava che, lungi dall'essere fondamentalisti religiosi, un gran numero di quanti coinvolti nel terrorismo non pratica regolarmente la propria fede. Molti sono privi di un'educazione religiosa e potrebbero essere considerati novizi. L'analisi concludeva che una forte identità religiosa in realtà evita la radicalizzazione violenta, scriveva ancora il Guardian. Chi cerca più prove legge i libri dello psichiatra forense ed ex agente della CIA Mark Sageman, dello scienziato politico Robert Pape, dello studioso di relazioni internazionali Rick Coulset, dell'esperto di Islam Oliver Roy, dell'antropologo Scott Atran, continua a scrivere Mediasani in questo articolo. Hanno studiato tutte le vite e le condizioni sociali di centinaia di jihadisti armati di bombe e pistole e tutti concordano sul fatto che l'Islam non è da incolpare per il comportamento di questi uomini. Sì, di solito sono uomini. Questi esperti indicano ragioni più diverse per la radicalizzazione: lo sdegno morale, la disaffezione, la pressione sociale, la ricerca di una nuova identità, il bisogno di un senso di scopo e di appartenenza. Anche in questo caso, leggendo l'articolo di Mediasan, verrebbe la tentazione, forse la necessità culturale, di andare a recuperare alcune figure che hanno analizzato il risentimento, per esempio, viene in mente l'immenso Nietzsche, ma anche alcuni lavori fatti da un filosofo contemporaneo importante come René Girard. Ecco, forse bisognerebbe tornare a lavorare in maniera più profonda su alcuni testi di grandi pensatori occidentali per comprendere forse un poco meglio il terrorismo islamico. Comunque Atran, continua a scrivere Mediasan sul Foglio, ha detto in una testimonianza davanti al Senato americano nel marzo del 2010: a ispirare i più letali terroristi del mondo oggi non sono tanto il Corano o gli insegnamenti religiosi, quanto una causa eccitante e un invito all'azione che promette gloria e considerazione agli occhi degli amici e, attraverso gli amici, rispetto e memoria del mondo. Forse è quella, si tratta ancora una volta di quella ideologia della guerra che durante la prima guerra mondiale ha infiammato molti animi e che poi si è riversata nei totalitarismi del nazismo, nel fascismo e nel comunismo. Mentre la rassegna stampa, come suo dovere, prova a stare coi piedi nel mondo, prova a ragionare, a capire, a interpretare quello che succede, il brano meraviglioso di Phineas Newbery Jr. che ascoltiamo questa mattina, pagina 3, ci prova invece a portare dialetticamente al di fuori del mondo. Questo suo brano, infatti, si intitola Out of This World, ed è un brano del 75, dopo che Phineas Newbery Jr. compose proprio dopo 5 anni di silenzio. Ed è questo il brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali, lettura che prosegue con la consueta sventolata, cioè con il nostro percorso a volo d'uccello sulle pagine culturali dei quotidiani. Allora vi segnalo oggi su Repubblica un articolo di Roberto Saviano dedicato a un inedito di José Saramago, Alabarde, uscito per l'editore Feltrinelli. Nicola La Gioia ha già parlato durante le scorse settimane, il grido di verità dell'eroe di Saramago, la rivolta senza armi di chi ha solo la dignità. Ecco il libro incompiuto del Nobel. Ora, io vi segnalo un articolo piuttosto complesso, forse non si capisce benissimo quello che succede. Queste nuove pagine, scrive Roberto Saviano, sono crittogramma del brusio continuo delle rivelazioni misteriose che riceviamo, come un manuale di traduzione di suoni, percezioni e indignazioni. La storia di Arturo Paz Semedo risulta una rivelazione per il lettore più distratto, la lettrice più attenta, lo studioso più rigoroso, il filologo più cinico. È un'orchestra di rivelazioni. Ve lo segnalo, forse va letto con più attenzione. Invece, pagina 24 di Libero, c'è invece un'intervista di Giampaolo Serino a Enrique Irazocchi, che è stato l'interprete di Gesù nel Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Adesso, domani, si apre la mostra del cinema di Venezia. Abel Ferrara ha fatto un film proprio dedicato alla figura di Pasolini. E qui Libero titola: I falsi amici di Pasolini. In attesa del film di Ferrara, l'attore del Vangelo di Pasolini racconta che ha vampirizzato il regista. Ora però, in realtà, a parte la ricerca della polemica, l'intervista, sono alcune cose piuttosto interessanti, anche il ricordo affettuoso che ne fa Enrique Irazocchi di Pasolini. Cristo era lui, così Pasolini, quando aveva scelto questo attore, tutto preso dal suo unico ossessivo sentimento, la lotta per la libertà. Irazocchi arrivava dalla Spagna. Povero ragazzo, non percepiva neanche le mie parole con cui timidamente cercavo di proporgli di lavorare con me. Sa perché si è deciso ad accettare? Perché i soldi che avrebbe guadagnato li avrebbe dati alla causa contro la dittatura spagnola. Poi, insomma, Irazocchi, in questa intervista a Giampaolo Serino, racconta che in realtà poi il Partito Socialista Catalano, insomma, rifiutò completamente questi soldi in nome di un problema burocratico, anche una specie di orgoglio. Ma insomma, l'intervista è piuttosto interessante. A un certo punto Irazocchi dice: Pasolini era un immenso bruciato vivo da dentro, sempre segnato dall'angoscia che non lo lasciava mai. Così Irazocchi, che ci racconta del Vangelo secondo Matteo. Fra l'altro, io ricordo ai nostri ascoltatori, forse non tutti lo sanno, ma nella parte di Caifa, del film di Pasolini, recitava un grande, immenso scrittore italiano, Rodolfo Wilcock, che arrivava dall'Argentina, insomma, da tempo che lavorava e viveva in Italia. Ecco, Rodolfo Wilcock interpreta la parte di Caifa. Insomma, si può andare a rivedere il film. Vi segnalo invece ancora, dal Messaggero di oggi, un articolo di Corrado Cole dedicato a Ernesto Rossi, uno dei grandi padri della patria italiana, un grande economista. L'editore Rubettino pubblica il suo breviario di un liberista eretico, ne scrive Corrado Cone oggi sul Messaggero. Invece vi segnalo da Avvenire di oggi, a pagina 22, un articolo di Andrea Galli intitolato Umanesimo fra bionica e robot. Si parla, fra l'altro, di un convegno: uomini, animali o macchine, scienze, filosofia e teologia per un nuovo umanesimo. Insomma, un convegno che si aprirà a Stresa, in provincia di Verbania, al collegio Rosmini. Ecco, a proposito di questo tema, del tema della robotica, vi segnalo anche il tema della puntata di oggi di Radio 3 Scienza. Radio 3 Scienza parla proprio di noi robot. Perderemo il lavoro per colpa di un robot, o le nostre vite sono destinate solo a migliorare grazie alla tecnologia? Se ne parlerà con Andrea Adamo, ingegnere al MIT di Boston, e con Lorenzo Pinna, che ha pubblicato proprio per Bollati Bollinghieri un libro intitolato Uomini e macchine. Al microfono Pietro Greco, Radio 3 Scienza, oggi alle 11:30. Invece vi segnalo anche, e ancora oggi sul Manifesto, si parla di Cortázar. Il 26 agosto, di 100 anni fa, nasceva il grande scrittore argentino. L'editore Fazzi pubblica un testo postumo, A passeggio con John Keats. Oggi ne parla il Giornale, Giuseppe Conte, ne scrive anche, ve l'ho detto, il Manifesto, Lo sguardo fisso all'invisibile. Ecco, ma di Cortázar, se voi andate sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, trovate Memoradio, la radio che si può ascoltare soltanto sul web, che ha uno speciale bellissimo proprio dedicato a Cortázar. Tantissimi materiali, Piccolo pianeta, Cortázar, ovvero La fantasia al potere, intervista allo scrittore di Rosalba Campra, si può ascoltare un materiale radiofonico del 76, più tantissime altre cose che trovate sul sito di Radio 3 nella parte dedicata a Memoradio. Thank you. Beh, questa linea melodica meravigliosa di Phineas Newbor Jr. sembra veramente portarci in un viaggio interstellare, Out of This World. Questo è il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali. Qui a pagina 3 lettura che prosegue con un articolo uscito su ilpost.it che riguarda un tema, anche questo che riguarda un tema che ha a che fare con la capacità o la possibilità di essere influenzati da stimoli esterni. I commenti anonimi fanno male ai siti di news, peggiorano comunque il giudizio dei lettori sui siti stessi, dice un'analisi del Washington Post che il post.it per l'appunto ripropone. Il tema quindi è come i commenti anonimi fatti online sui siti di informazione forse hanno una possibilità superiore all'articolo stesso di influenzare l'opinione. Quindi questo genera una serie di problemi non solo logici ma anche insomma politici. Malgrado la loro onnipresenza sui siti di news negli ultimi anni, una certa mozione contro i commenti anonimi online ha lentamente guadagnato consensi. La prima scintilla ci fu nel 2010 quando l'American Journalism Review scrisse: è arrivato il momento di vietare i commenti anonimi online. A partire da quella coraggiosa presa di posizione, vari siti di news, tra cui ESPN, The Huffington Post, Popular Science, Sporting News, USA Today, hanno vietato la possibilità di commentare anonimamente o hanno eliminato del tutto la sezione dei commenti. Nell'agosto del 2013 lo Stato di New York discusse persino di un'ambiziosa legge che avrebbe imposto agli amministratori di tutti i siti internet di rimuovere i commenti anonimi da social network, forum o da qualsiasi altro sito che ospita discussioni dove la gente può conversare sotto la forma di messaggi scritti. Il movimento contro l'anonimato si basa su due presupposti. Primo, quando agli utenti è permesso postare dei commenti in forma anonima, le discussioni scivolano inevitabilmente verso l'inciviltà. Questo fra l'altro succede spesso quando si parla dei massimi sistemi, anche con amici, non si va verso l'inciviltà, ma a volte si va subito a raccogliere paradossi o a mettere addirittura in discussione l'esistenza stessa del mondo. Ma infatti questo, continua a scrivere il Washington Post, in questo pezzo ripreso dal post.it, l'idea che l'anonimato sia una cosa negativa ovviamente non è nuova. La legge di Godwin, che dichiara che più si estende una discussione fra utenti anonimi, più aumenta la possibilità che arrivi qualcuno che fa paragoni con i nazisti o con Hitler, e la legge di Godwin risale al 1990. Ora, l'articolo poi del Washington Post riporta altri pareri e con una specie di esperimento fatto dallo stesso giornale mostra che i commenti online, siano essi positivi o negativi, influenzano negativamente in ogni caso la percezione dei lettori rispetto all'articolo di cui commentano, per l'appunto, perdonate il ribobolo logico. Messo a vi segnalo questo articolo uscito su ilpost.it. Sono le 9:23 minuti e 20 secondi. Intanto io vi dico il tema della puntata di oggi, Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Dal Soldà. Si avvicina la riforma o rivoluzione della scuola. Come cambierà la formazione degli studenti e dei loro insegnanti? La scuola italiana riuscirà ad avvicinarsi al mondo del lavoro, in particolare alla gestione del nostro patrimonio culturale? Questo è il tema molto complicato, ovviamente, che verrà discusso questa mattina alle 10 su Radio 3 da Pietro Del Soldà a Tutta la città ne parla. Noi intanto continuiamo la nostra rassegna stampa. Vi segnalo su Repubblica, pagina 39, un articolo di Massimo Ammaniti che ha un titolo affascinante: Le voci oscure che abitano dentro i romanzi. Le recenti ricerche neurobiologiche su ciò che accade nel cervello quando leggiamo un racconto. Ecco, l'aspetto affascinante di questo articolo, quando spesso ci capita, leggendo un romanzo, di ascoltare le voci dei protagonisti della storia, di sentirle come presenti dentro di noi. Fra l'altro questa cosa qua mi fa in mente un libro magnifico che io vi consiglio, mi permetto di consigliarvi se non lo conoscete, non l'avete ancora letto. Si intitola Il crollo della mente bicamerale, lo scrisse un grande psicologo, Julian James, uscito ormai da tanti anni per Adelphi. La tesi di James è affascinante, sostiene fondamentalmente che l'umanità, ma già questo ancora all'epoca dell'Iliade, a un certo punto avesse una formazione cerebrale per cui di fatto vivesse come uno schizofrenico che ascoltava voci, quindi riusciva a vivere perché percepiva dentro di sé delle voci che gli dicevano come per l'appunto vivere. Lui, leggendo per esempio alcune parti dell'Iliade, mostra come quel tipo di umanità fosse ancora presente neurologicamente all'interno della grande opera dell'Iliade per l'appunto. E poi a un certo punto l'evoluzione ha portato al crollo di questa mente bicamerale, lasciando per l'appunto il sorgere di un nuovo tipo di coscienza, e quindi andando a lavorare sulle manifestazioni letterarie successive, anche per esempio questo mutamento si intravederebbe anche nell'Odissea, una tesi piuttosto radicale, ma bizzarra anche per certi aspetti, ma affascinante. Ecco, le voci oscure che abitano dentro di noi, ma diverso il discorso che fa Massimo Ammaniti oggi su Repubblica a pagina 39. A volte i lettori avvertono le voci dei personaggi dei romanzi che stanno leggendo in modo quasi realistico, così scrive. È un tema di grande interesse di cui si è discusso nel recente Edinburgh International Book Festival. Non riguarda solo i lettori, anche gli scrittori possono sentire le voci interne dei personaggi del romanzo che stanno scrivendo. Il significato delle voci interne è ancora oscuro, ma è in corso una ricerca dell'Università di Durham che ne sta esplorando gli aspetti psicologici, neurobiologici e spirituali, coinvolgendo neurobiologi, psichiatri e letterati. Se le pagine scritte dei romanzi suscitano risonanze diverse nei lettori, che a volte si traducono in percezioni uditive, la ricerca neurobiologica recente ha iniziato ad esplorare le basi cerebrali della lettura dei testi scritti, continua a scrivere Massimo Ammaniti oggi su Repubblica. In un articolo di due famosi ricercatori dell'Oxford University, pubblicato recentemente su Science, si cerca di mettere a confronto due competenze tipicamente umane, la lettura dei testi scritti e la lettura della mente. Ecco, poi da qui in poi l'articolo di Ammaniti si sviluppa e va nella direzione di una riflessione sull'empatia, e forse verrebbe da ragionare, ma questo non lo scrive, anche sui neuroni specchio, che sono i neuroni che ci consentono di entrare nella testa delle altre persone. Ma insomma, vi segnalo questo articolo, Massimo Ammaniti, oggi su Repubblica. Ecco, finisce così, quasi come se fosse una specie di musica da cabaret, questo brano meraviglioso di Phineas Newbery Jr., Out of This World, è fuori da questo mondo, vestito di una maglia rossa con la scritta Rolling Stones, entrato qui nello studio di Via Asiago, Arturo Staltri. Buongiorno Arturo.
Buongiorno Edoardo, bentornato.
Bentornato, ben ritrovato anche tu. Insomma, io so già che tu avrai degli enigmi.
Eh sì.
Forse un poema, ho capito.
Vedo che sai già qualcosa in anteprima.
Allora io ti metto nello stato d'animo ideale per fare questo, per le tue anticipazioni di primo movimento. Ti metto nello stato d'animo ideale citando, segnalando a te e ai nostri ascoltatori, soprattutto ai nostri ascoltatori, un articolo di Angela Borghesi uscito su doppiozero.com. Angela Borghesi ha questa rubrica dedicata ai giardini su doppiozero, ed è un articolo in cui lei ragiona sui gelsomini, c'è tutta la poetica del gelsomino, ci sono i versi famosi di Pascoli, e s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari, e tutta anche la difficoltà di distinguere i gelsomini originali invece con la blanda contraffazione del rincospermo, che è un finto gelsomino perenne, su cui Angela Borghesi se la prende moltissimo contro i giardinieri che diffondono questa pianta dappertutto. Ma insomma, segnalo a te, ai nostri ascoltatori, questo articolo, ma invece chiedo a te le anticipazioni e, coi profumi di gelsomini autentici, anche appunto la lettura del tuo poema.
Sì, in questo breve poemetto praticamente ci sono le tracce per capire cosa ascolteremo oggi. Oggi avremo 5 ascolti e io mi permetto di rubare una piccola frase al sommo poeta, perché inizia così: nel mezzo del cammin di nostra vita, amando e non amando, soffiamo in un tubo freddo i nostri pensieri raccontando.
E in questi versi... Esatto. Insomma, abbastanza abominevoli. In questi versi c'è tutto il primo movimento,
sì,
di oggi.
Però la musica non è abominevole, è molto...
La musica è meravigliosa, bella. No, oggi. Meravigliosa, si è offeso Arturo Staltri, si è offeso lo
segnale. I versi sono abominevoli. Parte il primo, ovviamente.
Il primo, ma insomma, è difficile contestarlo, ecco. Arturo Staltri, primo movimento, tra pochissimo. Invece questa mattina insieme a Pino Berardi, alla console, Isabella Carboni in redazione, Paola De Monti in regia e Gianfranco Rossi, curatore del programma, vi saluto e vi ringrazio, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con Pagina 3, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.